credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Parleremo di stampa cattolica, conosceremo una interessante novità editoriale e ascolteremo il commento di Don Fabio Rosini al celeberrimo brano del Figlio al Prodigo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Ospite di Sfogliando è oggi l'ideatore e il curatore dell'inchiesta sulla stampa cattolica nel mondo, Angelo Paoluzzi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Angelo, oggi sei dall'altra parte del microfono, anziché essere tu ad intervistare, sei l'intervistato. E l'occasione è quella di presentare una panoramica della stampa della Compagnia di Gesù, che tu hai studiato già in passato.
Sì, ho già studiato in passato, ho scritto insieme con Domenico Del Rio un saggio, Salesiani e Gesuiti. Lui si è occupato dei Salesiani, io dei Gesuiti. All'interno di questo saggio c'è un capitolo che riguarda dalla comunicazione sociale. Ricordo alcuni anni fa, per la preparazione di questo saggio nel libro, una conversazione con padre Raymond Parent, che allora era il responsabile del settore delle comunicazioni, oggi è il padre Giuseppe Bellucci. E l'interesse della compagnia per la stampa non è di oggi, perché già dall'inizio il padre fondatore era molto interessato al modo della comunicazione, al punto che poco prima di morire, nonostante le difficoltà economiche, volle fondare una tipografia. Questo significava che a quel tempo era importante inserirsi nel mondo della stampa.
E da allora ad oggi questo interesse non è mai venuto meno da parte della compagnia, tant'è che oggi quante testate si contano?
Ecco, se ne contano circa 600, se si fa un piccolo calcolo, una ogni 40 gesuiti. Questo significa che alla parola scritta viene annessa un grande interesse, anche se poi questo interesse si sta riversando in questi giorni sulle nuove forme della comunicazione. Pensiamo agli interventi sulla civiltà cattolica del direttore padre Antonio Spadaro e dell'esperto di problemi della comunicazione sociale padre Francesco Occhetta.
E qualche titolo delle testate più importanti e più conosciute?
Bene, della civiltà cattolica per esempio, di cui ricordo che durante il tempo del comunismo era l'unica testata insieme con l'Osservatore Romano di cui l'Unione Sovietica aveva fatto due abbonamenti. In Italia ancora dal punto di vista missionario, Popoli, Gentes, poi anche quell'altro strumento culturale importante che è Etudes in Francia, insieme con Missy, che si occupa di missioni, in Germania Stimmen der Zeit, che è anche piuttosto importante, e nel mondo anglosassone l'inglese The Tablet e America, che è un mensile molto importante. In Spagna, Razón y Fe, e in Africa addirittura due importanti pubblicazioni che sono Renaître e Telema. I gesuiti sono eredi di una lunga storia. Se vogliamo entrare nell'aneddotica, ricordiamo che per esempio 83 numeri della cronaca della Chiesa Cattolica in Lituania durante i tempi duri della persecuzione. Questo Samizdat è continuato a uscire nonostante le persecuzioni. E poi possiamo anche ricordare un'altra pubblicazione importante, che è China News Analysis, che fra il 1953 e il 1982 è stato probabilmente, per merito del padre Laszlo Ladany, il miglior osservatore della realtà di quel grande paese.
Da quello che tu dici, però, emerge il quadro di una stampa un po' di élite. Ci sono anche testate più divulgative, più popolari?
Sì, certamente ci sono e ci sono sempre state, solo che quelle che compaiono di più nel dibattito culturale sono quelle importanti, quelle che abbiamo nominato, ma dal punto di vista della stampa popolare, per esempio, posso citare i famosi Messaggeri del Sacro Cuore, che sono nati nel 1861 a Tolosa e poi si sono diffusi via via nelle due Americhe e in Europa, raggiungendo nel 1884 14 edizioni nazionali con più di 13 milioni di lettori, tenendo conto delle capacità culturali del tempo. Il 60% della gente era analfabeta, invece questi messaggeri sono penetrati a tutti i livelli della popolazione e poi arrivando nel 1940 a 65 edizioni. La guerra ha scombussolato un po' tutto e quindi è stata la rinascita è stata difficile. Ma se facciamo oggi il calcolo di questi messaggeri, insieme con la stampa giovanile, ne esistono 52 testate. In Brasile e in Irlanda, per esempio, le tirature dei messaggeri hanno sfiorato le 200.000 copie. E poi hanno ripreso anche dopo la caduta del comunismo, nella Repubblica Ceca, una rivista culturale molto importante che si chiama Pozol e in Ungheria Estziv.
Bene Angelo, grazie per questa panoramica sulla stampa della Compagnia di Gesù.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Ora, come anticipato, conosciamo una novità editoriale, Pellegrini nella fede, sulle orme di Abramo e Sara, edito dalle Paoline. Ne è autrice Suor Filippa Castronovo. L'ha intervistata per noi Rosario Tronnolone. Quella che vi propongo oggi è soltanto una parte, un assaggio dell'intervista, che potrete ascoltare integrale lunedì prossimo all'interno del programma Punto e a Capo.
Ad un certo punto nel suo volume lei dice una cosa che vorrei appunto sottolineare. Dice: la fede è credere in una persona, non in un che o in qualcosa. Vogliamo approfondire un momento questo?
Ma certo, è quello che appunto ti stavo dicendo, che la fede appunto è cammino, è risposta a Dio. E questo l'ho scritto con questa convinzione, perché mi trovo, quando vado in mezzo a gruppi ecclesiali, che quando dico cos'è la nostra fede, mi dicono la formula di catechismo, che io non rifiuto, ci mancherebbe. Ma la fede prima è credere in una persona che è Dio, che mi viene incontro, accogliere la sua proposta, intrattenere, instaurare un dialogo con Dio che mi guida e che porta in mano la mia vita, come si vede in quella di Abramo Saro, e la porta in mano anche nonostante le mie fragilità, perché è proprio il suo amore che continuamente mi salva. Vedi che a un certo momento ho messo quel salmo che dice: ho sperato nel Signore, cioè quando io mi sentivo nel baratro lui mi ha tirato fuori. Quindi è credere in una persona che è Dio, che ha preso un volto, che è Gesù Cristo. Questa fede è questo: mettere Cristo, non un'idea, Cristo al centro della nostra vita. Chiaro, se io ho questo rapporto tu per tu, personale, con questo Cristo, volto di Dio, mediazione a Dio, nostro fratello, e allora sarò in grado di poter dire anche un che cosa, cioè una formula di fede. Che bello la fede, credere in Dio anche se vedo le nubi, perché so che dopo le nubi il sole c'è, perché Dio non può venire meno mai alla sua parola.
Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro e da giocare, beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace. E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che la fossero vuote e stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te.
L'essenziale di Marco Mengoni ci ha portato fino all'appuntamento con Don Fabio Rosini. Ascoltiamo quindi il suo commento al Vangelo della quarta domenica del tempo di Quaresima. La liturgia, come anticipato in apertura, propone il celeberrimo brano del figlio al prodigo, narrato nel capitolo 15 del Vangelo di Luca.
Ecco, ricordiamo alcune cose che già abbiamo avuto altre volte occasione di dire, ovvero sia che c'è questa definizione che diamo sempre del figlio al prodigo. Ultimamente si parla più del padre misericordioso. In realtà il personaggio principale veramente sarebbe il figlio maggiore, perché il testo viene introdotto da questa finalità, il fatto che i scribi e i farisei si lamentano perché Gesù mangia con i peccatori e li accoglie, e allora disse loro questa parabola. Infatti tutta questa storia mirerà a questo uomo che resta fuori dalla festa, questo uomo che non sa entrare nella gioia del ritrovamento. E due volte viene ripetuto: questo tuo fratello era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ecco, la realtà è che questo dovevano capire i signori farisei, e questo è il messaggio, cioè il peccato è morte, il peccato è perdersi, non è divertirsi. Non è questa cosa che purtroppo non si può fare, come succede a molti cristiani che pensano che sarebbe più divertente peccare. Bah, vuol dire che uno non ha scandagliato veramente lo spessore, la grandezza dell'uomo. Oggi vogliamo un pochino sottolineare però un aspetto, appunto, quando inizia il processo di rottura con il peccato, di rottura con la propria autodistruzione da parte del figlio cosiddetto prodigo. Allora vediamo un pochino. La storia è che lui rivendica il suo possesso, vuole la parte di patrimonio che gli spetta, quindi vuole non essere collegato al patrimonio paterno, vuole un possesso separato dal possesso paterno. Prende parte e dopo non molto tempo, inutile, non può che succedere, dopo pochi giorni, quando io voglio vivere la mia vita, con gli altri non ci sto più bene, me ne devo andare. Presto o tardi, dopo che si sono messe delle regole, riconosciamo questo è tuo, questo è mio, e con i coinquilini non si sta più bene, perché le regole sono la rottura, la fine della relazione. Quindi mi spetta qualcosa, io me ne vado, parto. E dove vado? Vivo in un posto lontano, l'importante è che stia lontano da te, dove posso fare come mi pare, dove io possa essere centro della realtà. E lì inizia a sperperare il patrimonio. Il patrimonio era difeso nella casa del padre, qui è sperperato. Certo, perché il vero fine di tutto ciò che noi abbiamo è l'amore. Quando è in un contesto di amore, ciò che abbiamo è conservato. Quando è in un contesto di non amore, ciò che abbiamo si sperpera, si perde. E che succede? E inizia a vivere da dissoluto. Questo è un termine abbastanza preciso. Dissoluto, asotos in greco, vuol dire colui che non ha salvezza, colui che non ha soluzione. Il dissoluto è colui che non si salva, ovvero sia una persona che, non avendo altri che se stesso, di se stesso si deve occupare, e allora ha come un foro interiore per cui lui non si soddisfa mai. Non c'è soddisfazione, non c'è soluzione. Le cose le deve fare in maniera compulsiva. Deve spendere tutto. Non si ferma se non quando è finito. Si mangia tutto quello che c'è. Si sperpera tutto quello che c'è. Perché? Perché non c'è un fondo alla solitudine. C'è un baratro che si è aperto nella sua esistenza. Il peccato è questa roba qui, è questa solitudine insaziabile. Dentro il peccato c'è un'irrequietezza per cui io do fondo, devasto il mio proprio possesso. A quel punto uno si trova schiavo. Si trova schiavo della logica di quel paese lontano, del paese della solitudine, del paese dell'estraneità. E si ritrova, per un ebreo una cosa terribile, a pascolare dei maiali, ovvero sia a pascolare l'animale impuro, l'animale che non si riesce a definire, perché i maiali erano considerati animale impuro, a parte tutte le prescrizioni di ordine alimentare per cui è meglio un paese caldo, è stata fatta questa fantasia per cui queste prescrizioni avrebbero in realtà un ordine igienico, ma non è vero, la scrittura parla di altro, il problema era la categoria delle cose. Mosè vede questi animali che hanno lo zoccolo, però non sono buoi. Che cos'è? È questo animale che non è niente, è l'indefinito, è l'impuro, non sa dove metterlo, allora questo è meglio che non lo tocchiamo. Ecco, è una categoria primitiva, se vogliamo, però è nel mondo dell'indefinito, questo conveniente, produttivissimo mondo dell'indefinito, dove le cose sono non si sa se sono questo o se sono quello, questo mondo così, dove ognuno sceglie quello che vuole essere, si definisce come meglio crede. Questo è il mondo del maiale, il mondo dell'impuro, del mischiato, secondo una visione arcaica, non secondo una visione oggettiva, badare bene. Però questo è il messaggio che c'è sotto. A quel punto cosa avviene? Che lui pascola maiali, che lui sta occupandosi di cose impure, e notare, neanche lì mangia, e vuole mangiare le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Certo, il male fa così, ci porta nel male e poi ci lascia soli, non ci nutre. Uno crede nel peccato di trovare nutrimento, ma subito dopo si trova schiavo e manco foraggiato. Cioè, è così, è l'opera del maligno, portarci fuori dalla zona di Dio e poi lasciarci soli, lasciarci senza nutrimento. Ma è notevole ancora una cosa, che questo uomo desidera mangiare come mangiano i maiali. Ha un desiderio che è un desiderio animale. Ecco che l'uomo è arrivato ai desideri più bassi, al desiderio più infimo. È decaduto dall'essere uomo al desiderio di un animale e nemmeno riesce a raggiungere questo perché non è animale, perché ha bisogno di relazioni, ha bisogno di qualcuno che gli dia da mangiare, non può prendersi a mangiarsi da solo le carrube, no, è un uomo, ha bisogno di relazioni, ha bisogno di qualcuno che lo ami, qualcuno che gli dia da mangiare, non ce l'ha, non c'è nessuno, è solo. Ovvero sia, siamo in questa logica che ci suonano tante cose che vediamo intorno a noi, tante persone infelici che ci stanno, che sono arrivati a assolutizzare i propri bisogni animaleschi in una solitudine devastante, per cui le persone devono vivere appresso ai propri desideri più bassi, alle passioni più infami, gridando, celebrando sempre più la loro propria solitudine. Nessuno ti dà da mangiare. E allora comincia il processo della salvezza. Allora rientrò in se stesso. Rientrò in sé. Questa frase di una grandezza stratosferica. Cosa vuol dire entrare dentro di sé? Questo uomo dal dolore, dalla solitudine, finalmente prende la direzione giusta. Curiosamente, per poter tornare verso il Padre dovrà prima entrare dentro di sé. Che cos'è questo entrare in sé? La domanda è: ma dove stava prima? Stava fuori di sé, ovvero sia non era nella sua verità, non era nel sé, non era se stesso. Stava seguendo qualcosa che lui non è. Stava seguendo un assurdo. Infatti, cosa succede? Si ricorda subito della casa del padre. Quando lui torna se stesso, lui non è un maiale, non mangia come i maiali, lui non è uno schiavo, non sta a servizio di persone, lui non è un dissoluto, ce l'ha una salvezza, lui ricorda il padre, la sua dignità. Tutta un tratto ricorda il luogo dove si mangia sul serio, dove c'è pane in abbondanza, dove c'è il padre che dà pane in abbondanza, ma prima ha dovuto fare un movimento, entrare nel suo segreto, nel sé. Le prostitute non gli hanno tolto quel sé. Quel sé sta lì che lo attende. In ogni uomo c'è quel sé, c'è quel luogo del proprio segreto. È verso quel luogo che si deve muovere l'uomo per ripartire. È verso quella verità profonda, straordinaria, dove uno ricorda di essere figlio e non abbandonato, figlio e non pascolatore di porci, figlio e non solo. È lì dove l'uomo ha l'intuizione della propria dignità che riparte la salvezza. È da quello che si parte per andare verso la casa del padre. Curiosamente, essendo andato dentro, capirà dove deve andare fuori. Essendo rientrato dentro, incomincerà un processo che all'inizio è convenienza, ma è la convenienza più seria, più profonda: trovare da mangiare. Ah, Dio ci prende così, poveri come siamo, cerchiamo semplicemente di sopravvivere, poi piano piano ci rende dignitosi, ci dà l'abito bello, l'anello al dito e una festa in cui entrare.
E siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di domani mattina alle 7 con le catechesi di Don Fabio sul rito della confermazione. E poi vi ricordo ancora che Don Fabio nel tempo di Quaresima ci fa compagnia anche ogni giovedì, venerdì e sabato con un itinerario quaresimale dedicato alla Madre di Dio, beata colei che ha creduto. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.